Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera a tutti, eccoci qua, un'altra puntata. Tutti e a tutte e a tutti. Un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. Vi ricordiamo subito i numeri per intervenire in diretta, i riferimenti sono i soliti, per la mail diretta@popolarenetwork.it, per telefonare dal numero fisso 02 33 001 001, per scrivere i messaggi 331 62 14 013, sms, telegram o whatsapp. Allora, stasera un altro tema caldo, parliamo di scuola e famiglia, quindi del rapporto tra scuola e famiglia, genitori. Qualsiasi essi sia.
Insegnanti, genitori.
Che cosa possiamo dire? Facciamo un piccolo recap, che forse è utile, cerchiamo di non annoiarvi, siamo sintetici, però credo che sia importante un po' fare anche la storia. Che cosa, come possiamo definirle un po' superficialmente, ma giusto per darci un'idea. Scuola e famiglia, possiamo chiamarle due agenzie complementari, due agenzie educative complementari che supportano, dovrebbero supportare la crescita dei ragazzi nei diversi ambiti. Allora, possiamo, semplificando, possiamo dire che la famiglia è il luogo principale della cura,
dell'accudimento.
Ed è l'ambito principale in cui i ragazzi apprendono i cosiddetti valori familiari per poi fare la propria strada e rielaborarli.
Sì, Winnicott diceva che la famiglia pone le basi della società.
Esatto. Poi a un certo punto però i ragazzi e ragazze approdano a scuola.
Certo.
E cosa succede a scuola, Sara?
È il luogo in cui prima i bambini e poi i ragazzi e le ragazze entrano in relazione davvero con dei gruppi più ampi, con la società vera e propria. La scuola apre un po' le porte alla società, all'istituzione, alle regole, ai limiti.
E alle frustrazioni.
Certo, le difficoltà, i fallimenti.
Sì. Quindi è il luogo in cui entrano veramente in contatto con i pari, che diventano improvvisamente i punti di riferimento.
Certo.
No? Invece rispetto alla famiglia. Quindi scuola e famiglia sono luoghi diversi e inevitabilmente devono stare in ascolto l'uno dell'altro per poter funzionare.
Sì.
Quello che succede, che abbiamo visto che succede ultimamente, ma forse è sempre stato così.
Sì, fenomeno in crescita.
Stiamo semplificando, ovviamente, è che talvolta entrambe le agenzie, diciamo così, educative, si arroccano su posizioni difensive.
È semplice entrare in relazione.
Non è semplice entrare in relazione.
Ma non è sempre stato così, Lara, vero?
No, non è sempre stato così, perché facciamo una brevissima storia, possiamo dire che all'inizio del processo di scolarizzazione della massa era lo Stato che si assumeva la responsabilità e il compito di educare le nuove generazioni. La famiglia, almeno le famiglie, soprattutto per il loro livello di istruzione ricevuto, che spesso era basso, no? Spesso le famiglie, parliamo degli anni 50 adesso, a grandi spanne.
Sì, quando studiare era un privilegio, no? Quando era riservato a pochi.
Era riservato a pochi e spesso molti arrivavano alla seconda elementare.
Certo,
no?
Infatti.
E dovevano andare a lavorare. Allora, in quel momento le famiglie sicuramente delegavano e riconoscevano la scuola come un'entità autorevole e competente. Poi, facendo un salto un po' epocale, possiamo arrivare agli anni 70. E gli anni 70...
Sì, è l'avvio della partecipazione dei genitori attraverso l'istituzione e gli organi collegiali. Ci sono anche una serie di decreti 460, mi piacciono i dati.
I numeri, numeri, vai, dilli tutti.
Numeri, 416, adesso do i numeri, 417, 418, 419, 420 del 1974.
I famosi decreti delegati.
Esatto.
Ed è stato il momento in cui si inizia a parlare di comunità scolastica, improntata sulla partecipazione.
Sì, anche se forse non è del tutto chiaro quali sono le finalità organizzative, amministrative, didattiche, educative di questa compartecipazione della famiglia.
Esatto, diciamo che nei ricordi un po' di tutti i docenti, anche nostri, anche magari eravamo piccoli,
non insegnavamo ancora,
non insegnavamo ancora negli anni 70, però ecco i decreti delegati, allora sì, che la scuola c'era attiva,
sì,
si partecipava, cioè... i genitori... erano all'interno, si facevano tante cose, chissà se poi,
chissà,
chi lo sa. Comunque insomma un po' questa mitizzazione, no? Anche noi docenti ce l'abbiamo tutti. E poi sono arrivati gli anni 80 e gli anni 90 e adesso è complesso, però possiamo dire che pian piano in quei due decenni lì la partecipazione dei genitori ha assunto un ruolo sempre più formale.
Sì. Mm? Alla fine degli anni 90 poi si afferma l'autonomia giuridica e amministrativa scolastica con la legge numero 59 del 1997. Le so tutte!
Sì, beh, questa legge la si tira in ballo anche adesso, no?
Sì.
L'autonomia. E si introduce un concetto importante, che è il concetto di corresponsabilità. Mm. Quindi viene dichiarato, adesso tuttora i genitori in ascolto lo sanno, no?
Sì.
La scuola si firma.
Sì, all'iscrizione il patto di corresponsabilità.
Però ci siamo detti, sì, patto di corresponsabilità, però la scuola è stato denunciato da molti, diventa una sorta di azienda.
Sì, i ruoli sono un po' diversi, la relazione è un po' cambiata, è vero. Quindi se la scuola è un'azienda, cosa sono le famiglie, i genitori?
Esatto, poi sono anni in cui ci sono stati degli enormi tagli di risorse e possiamo definire una scuola un po' neoliberista.
Sì, ci piace.
Scuola un po' neoliberista in cui, come dire, il rapporto tra i due sembra essere diventato una sorta di rapporto tra soggetto erogatore e soggetto fruitore. Mm. Il fruitore è la famiglia, che diventa una specie di ente.
Sì, è un consumatore, infatti prevale in qualche modo, in una certa misura, la logica del soddisfacimento. Cioè la famiglia insoddisfatta, certo, lo fa sentire.
Lo fa sentire, come?
E come?
No?
È quello il tema.
Quindi spesso nei collegi docenti anche noi abbiamo assistito ad alcune, come dire, arroccamenti un po' anche di colleghi un po' così...
In difesa,
no? Un po' infastiditi da quella che si percepisce essere talvolta un'invadenza.
Sì, non so come sia bene alla secondaria, però alla primaria i colloqui con i genitori sono sicuramente un momento che i docenti un po' temono.
E certo. Perché poi tutte le ansie, no? Anche che sono assolutamente legittime da parte dei genitori, però effettivamente, come dire, nella vulgata, noi siamo un po' generici adesso,
sì.
Poi magari sentiremo gli ascoltatori e vediamo le loro esperienze, però ecco, effettivamente spesso il punto di vista, no? delle famiglie o rispetto anche a magari una modalità didattica viene, come dire, dichiarato.
Certo. Mm?
E oggi?
In questo complesso presente cosa succede?
Beh, sicuramente anche un po' andando a, come dire, sentire anche i nostri ospiti che adesso vi presenteremo, si parla di crisi educativa. Mm. Crisi educativa, qui, come dire, potremmo stare qui delle ore, perché c'è chi colpevolizza la scuola di non sapere gestire tale emergenza, perché alcuni... esperti sostengono che di tale emergenza si tratti, c'è chi colpevolizza solo i giovani,
sì, o le famiglie,
o le famiglie, sì, o i dispositivi, e quindi succede che il dialogo tra scuola e famiglia diventa un po'
difficile, sì.
Difficile.
Difficoltoso.
E vabbè, e allora noi però abbiamo sempre degli esperti che magari qualcosa
ci possono aiutare a chiarire, a capire, ma li sentiremo tra pochissimo magari.
Li sentiamo tra pochissimo.
Sì, prima cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo Chiara, cosa ci ascoltiamo?
Ascoltiamo Jeremy dei Pearl Jam.
Benissimo.
Bene, a tra poco.
Tornati, buonasera, fuori registro, voci tra i banchi di scuola, vi ricordiamo i numeri per intervenire, per la mail diretta @popolarenetwork.it oppure 0002 3300100 per telefonare in diretta o per scrivere messaggi 331 6214 013. Stiamo parlando del rapporto tra scuola e famiglia, sì. E fra un po' ascolteremo due esperti.
Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Laura Pigozzi e Matteo Lancini. La dottoressa Laura Pigozzi è psicoanalista, scrittrice, saggista, psicologa clinica e giuridica penale e civile, filosofa, musicoterapeuta e si occupa da anni di tematiche cruciali come la genitorialità contemporanea, il rapporto tra madre e figlio, l'adolescenza, la voce e il desiderio. I suoi libri, tra cui Mio figlio mi adora, Troppa famiglia fa male, Adolescenza zero, sono diventati dei punti di riferimento per chi si interroga sulle sfide educative e relazionali del nostro tempo. E il suo ultimo libro è Non solo madri, riscoprire la donna oltre la maternità, edito da Raffaello Cortina Editore.
Abbiamo con noi poi Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e tra i massimi esperti in Italia di adolescenza, genitorialità e mondo digitale. È presidente della Fondazione Minotauro di Milano, docente universitario e autore di numerosi saggi di grande impatto. Tra i suoi libri più noti ricordiamo L'età tradita, Sii te stesso a modo mio e Chiamami adulto, il suo ultimo libro pubblicato nel 1225 che conclude...
No, fantastico, 1225, no. Solo tu potevi dirlo.
Un po' più
Lara,
moderno, nel
2025. Vabbè, non so, se ogni tanto do i numeri anch'io.
Vabbè, no, dobbiamo giocare.
Con numeri a caso. 2025 quest'anno, che conclude la trilogia. E, dottor Lancini, dottoressa Pigozzi, siete con noi?
Sì, certo.
Buonasera.
Scusate, ma ogni tanto diamo i numeri anche noi. Partiamo
in ordine alfabetico
rigorosamente in ordine alfabetico. Quindi, dottor Lancini, le chiediamo perché, secondo lei, il rapporto fra scuola e famiglia a volte è così complicato? Cos'è successo a questi adulti oggi in questo mondo così complesso?
Ma non so da dove partire, nel senso che non è che in passato fosse semplice. Io, ahimè, quest'anno compio 60 anni, vissuti tutti a Milano, e le battaglie all'interno delle serate in cui si discuteva decreti delegati sì, decreti delegati no, solo che ci si concentrava più su un piano sociale, non sul benessere solo del proprio figlio, della propria famiglia, della propria istituzione. Oggi abbiamo un problema enorme che bisognerebbe avere coraggio di dire, ma insomma, coraggio da affrontare, lo affrontano tutti, io ho 32 anni che lavoro con la scuola, politici, madri dei più importanti sindacati, presidi, tutti sanno che la scuola italiana è un luogo che non puoi toccare, perché chi politicamente tocca la scuola, e questo ahimè è meglio chiarirlo, riguarda la sinistra quanto la destra o il centrodestra,
certo,
è finito politicamente, e quindi è una scuola che da 100 anni è fatta praticamente per gli adulti, non c'è un provvedimento fatto per le nuove generazioni. Questo determina delle questioni, cioè come se la scuola si fosse, ahimè, svuotata di senso, e lo dico lavorando con dirigenti scolastici straordinari, insegnanti che in questi giorni chiamano presidi dicendo che il 127esimo problema della scuola italiana è lo smartphone, e siccome gli altri 126 non li vuole affrontare nessuno perché riguarderebbe qualcosa che cambia l'istituzione, implica un cambiamento del ruolo docente, ce la si prende con quello che non a caso è una privazione dei ragazzi. Questo determina un conflitto importante in generale, e fa sì che poi alcuni genitori intervengano a scuola perché quello che gli interessa è solo il proprio bambino e non il piano sociale, piuttosto che il fatto che molti genitori, e ahimè anche molti ragazzi, vanno a scuola solo per portare a casa il malloppo, cioè gli passa la voglia di apprendere e vanno a scuola solo per il titolo, perché è una scuola che fatica enormemente a valorizzare gli apprendimenti, valuta ancora gli apprendimenti in base alle domande che gli insegnanti fanno, e bisogna rispondere quello che sanno da 40 anni, invece sappiamo da anni che non ha più senso né una scuola sulle singole materie né una scuola legata, come sappiamo, anche al tema della valutazione, che oggi andrebbe fatta in base alle domande. Detto questo, non è solo questo, perché dall'altra parte i genitori sono i primi, basta vedere il consenso dell'iniziativa di Valditara, 70%, i genitori vogliono anche in alcuni casi la scuola del passato. Quindi che rapporto è tra scuola e famiglia? È un rapporto dove alcuni genitori pensano appunto che devono portare a casa il titolo, e quindi poi quando i propri figli vengono in qualche modo messi in difficoltà intervengono, mai per proteggere i figli degli altri o per preoccuparsi di chi magari picchia il proprio compagno o lo spinge come era ai miei tempi dicendo poverino avrà difficoltà, ma per portare avanti un tema che riguarda l'individualismo. E quindi è un conflitto tra individui, non tra istituzioni scuola e famiglia, cioè ognuno difende il proprio orticello davanti a una complessità enorme legata,
certo,
a un cambiamento che sarebbe fondamentale.
Sarebbe fondamentale, ma ci vuole spiegare come possiamo definire questa fragilità adulta, che ovviamente interessa sia i genitori sia gli insegnanti.
Beh, credo che siamo in una società che si è modificata enormemente, una società dove abbiamo, come dire, lo vediamo ogni giorno, delle nostre fragilità, delle complessità, che invece di farci carico di questo e quindi poter aiutare i ragazzi a muoversi in questa complessità come genitore, lo dico anche come padre o come insegnanti, radicalizziamo le posizioni. Io penso che dal punto di vista educativo in questo momento avvenga la stessa cosa, lo vedo anche nei testi che escono, appunto in questi editti sui 5 in condotta, sulla punizione di ragazzi che hanno avuto solo il coraggio di dire che alla maturità non gli era piaciuto questi anni, cioè invece di stare nella complessità, stare nelle nostre fragilità legate a questa complessità, ci si radicalizza, e così come hanno successo poteri politici che richiamano a riprendere in mano la propria situazione invece di stare nella complessità, e quindi a prevaricare chi è fragile, perché i bulli, ricordiamo, prevaricano chi è fragile, non chi è diverso, cioè chi è simile a sé, non tollerando la propria fragilità. In questo momento sulle nuove generazioni c'è un qualche modo, un modo senza volerlo di essere bulli, cioè di riprendere in mano come la situazione, invece di gestire la complessità della fragilità di genitori che vivono in internet da mattina a sera, fanno i gruppi di WhatsApp che governano tutto, poi si riuniscono e fanno quelli che chiamo i pianti digitali. Trovo incredibile che ancora a Milano si discuta se fare i patti digitali, quando dico ma cosa fate a questi patti digitali, spegnete finalmente il cellulare, siete contro i vostri gruppi di WhatsApp, volete limitarvi nell'utilizzo, ritornare a incontrare scuola famiglia, no, noi continuiamo a usarlo come prima, anzi continuiamo a monitorare i figli mettendogli un vecchio cellulare, perché più dobbiamo andarci a fare il weekend e i fatti nostri, cioè una dissociazione tra quella che è la vita che proponiamo ogni giorno dicendo che lo facciamo per loro
e quello che chiediamo invece ai ragazzi.
E certo, e quindi in questo momento secondo me è un tema, è successo anche dopo la pandemia, la scuola ma anche la famiglia, dovevamo parlare di morte, di fragilità, i ragazzi erano pronti, non a caso negli ultimi anni esprimono i disagi attaccando il corpo con un aumento di tentativi di suicidio, invece abbiamo fatto i bulli, abbiamo detto no, ma va tutto bene, adesso ti spegni il cellulare, torni a scuola e ti fai interrogare 10 volte in una settimana perché dobbiamo recuperare. E quindi credo che questo sia un po' qualche cosa, non è l'unica e non deresponsabilizza i ragazzi e le loro azioni, ma qualche cosa che ha a che fare poi con dei ragazzi che in qualche modo non stanno benissimo mediamente.
No, e si ritirano. E diamo la parola adesso
alla dottoressa Pigozzi. Sì, lei si occupa da molti anni della relazione tra i genitori, in particolare la madre e i figli, soprattutto nella contemporaneità, e per cercare di spiegare un po' questo tipo di relazione ha ideato il concetto di plus materno. Nel suo ultimo libro, Non solo madri, scrive che il plus materno dei genitori dispone i bambini all'incapacità affettiva nella vita da adolescenti e da adulti. Ci può per favore spiegare in che cosa consiste il plus materno? Perché lei parla di plus materno di entrambi i genitori, quindi non è una caratteristica, un fenomeno solo materno, e soprattutto quale effetto ha sulla vita scolastica dei figli, in quanto appunto nell'ingresso a scuola non sono più il mio bambino e la mia bambina, ma sono studenti e studentesse.
Sì, grazie. Dunque, sì, il plus materno è un'attitudine eccessiva di quella che noi chiamiamo la funzione materna. Una funzione che però oggi è più equamente distribuita, diciamo, quindi può toccare anche i padri, ma può toccare, non so, la sorella maggiore, il fratello maggiore, la zia, la nonna, lo zio, il nonno. Cioè è un'attitudine che gli adulti hanno sviluppato nell'essere iperprotettivi, nell'essere iperpresenti, ma anche ipercontrollanti. È un controllo sofisticato, sofisticato nei due sensi della parola, cioè sofisticato perché appunto non è così diretto e sofisticato perché è proprio un po' edulcorato, cioè è un po' sofisticato dall'amore, edulcorato dall'amore. Quindi è anche molto difficile per un adolescente, per esempio, smarcarsi oggi, è più difficile che un tempo, perché un tempo il genitore era un po' l'antagonista, no? E quindi si lottava per uscire, fare le proprie cose, per avere la propria vita. Adesso invece il genitore non è più l'antagonista, quindi è molto più difficile smarcarsi da lui, perché è così bravo. Io ascolto ragazzi che sono preoccupati di non far preoccupare la mamma e il papà, cioè come dire, si prendono sulle spalle dei carichi di questo tipo. Quindi sì, sicuramente è una tendenza contemporanea che infatti si manifesta in varie situazioni sociali, anche tra cui la scuola. Noi abbiamo dei genitori che sono, come dire, hanno un po' invaso la scuola. Io ricordo che noi occupavamo le scuole, adesso invece le scuole sono
i genitori.
Occupate dei genitori che a volte fanno proprio dei picchetti anche davanti all'ufficio del dirigente scolastico. Entrano senza appuntamento.
Sì, ecco, alle superiori per fortuna occupano ancora un po', va. Poi
in questi giorni, poi anche ieri si è visto che i ragazzi sono anche molto attenti, partecipi, hanno ancora un bisogno di vita e non ci stanno, insomma, no? E quindi li abbiamo visti in piazza, quindi questa è una bellissima notizia. Fatto sta che però abbiamo anche dei dati che sono abbastanza sconcertanti. Adesso io sono una psicanalista, ovviamente, però mi piace anche guardare i dati, no? Per esempio c'è un'indagine dell'Eumetra del maggio del 25, che Eumetra ha fatto per Save the Children e per Il Sole 24 Ore, che per esempio dice che i ragazzi non vanno tanto a scuola da soli, cioè alle medie, che mi pare che sia la scuola di cui siete anche abbastanza esperte, alle medie, allora questa indagine Eumetra dice che meno della metà, cioè il 44,5, va a scuola da solo e solo il 33% usa i mezzi pubblici in autonomia. Cioè, quindi, da una parte noi abbiamo dei ragazzi che dimostrano anche, soprattutto i ventenni, i diciottenni, dimostrano anche veramente di avere una voglia di essere nel mondo. Dall'altra parte abbiamo dei ragazzi infantilizzati, come appunto quelli delle medie, che ormai dobbiamo chiamare ragazzi, io sento ancora adulti che li chiamano bambini. Sono ragazzi, ormai diciamo dopo gli 11 anni sono ragazzi, sono ragazzini, ragazzi, ma non si possono più chiamare bambini. Ho sentito anche chiamare bambini dei diciottenni, come se sotto i 18 anni fossero tutti bambini, quindi c'è un'infantilizzazione. E poi sempre questa indagine ci dice che, per esempio, il 44% dei ragazzi delle medie non svolge i compiti scolastici in solitaria, da soli, no?
Vero, ma sempre confermare.
E questo è abbastanza drammatico, perché i compiti, la funzione psichica del fare i compiti, sai qual è? È fare i compiti.
No, ma fare i compiti, ma è anche sbagliare, è anche arrivare a scuola senza averli fatti, è anche... affrontare. Poi adesso noi lavoriamo in una scuola forse un pochino più particolare, cerchiamo di essere in tutti i modi inclusivi, di lavorare soprattutto in classe, però effettivamente questa grandissima paura l'abbiamo visto adesso, Chiara, con le prime, abbiamo delle prime, e una delle più grandi paure dei ragazzi è di quello che può succedere alle medie per i compiti e lo studio.
Perché i compiti andrebbero cominciati a essere lasciati da soli già all'elementare, insomma, no? Sì. Anche perché poi non è che tutte le mamme sono a casa, anche se abbiamo dei dati anche qui abbastanza raccapriccianti, perché per esempio l'Italia è agli ultimi posti in Europa per l'impiego femminile, quindi sempre una ricerca ANSA Save the Children, che è pubblicata dall'ANSA nel 25, il 42,6% delle donne tra i 25 e i 54 con figli non lavora, cioè quindi noi abbiamo anche delle madri che obtorto collo o per scelta stanno a casa. Il plus materno si manifesta anche in questo, in mamme che mi dicono: ma io anche se ho due lauree, un master fantastico fatto in America, in realtà nasce mio figlio, lo voglio seguire. E poi alcune madri che ti dicono: ma io adesso lui vuol fare i compiti in autonomia, ma io sto male, perché mi piace aiutarlo, perché voglio proprio sentire tutte le cose che lui apprende, è un po' come andare a scuola anch'io, tornare a scuola, cioè, capite? Quindi noi qui abbiamo dei ragazzi che fanno un po' l'oggetto di divertimento e di intrattenimento
degli adulti,
no?
degli adulti. Quindi scusi se la interrompo, abbiamo degli adulti iperprotettivi, ma nello stesso tempo individualisti. Sì, ma soprattutto
come dire, che non hanno, sì, individualisti e quindi narcisisti, e quindi che non sanno fare genitore, quindi come dire con una fragilità forte, perché si appoggiano ai figli per essere genitori. Genitori non è uno status, invece certo. Essere genitore viene esibito come una questione curriculare, no? Ma io in quanto padre dico questo, io in quanto madre dico questo, ma non è che partorire ci fa più intelligenti, voglio dire, noi dobbiamo dire delle cose in quanto esseri che stanno in questo mondo, no? Perché poi si può figliare in tanti modi, ci sono tanti tipi di maternità che oggi non sono valorizzate, le maternità non biologiche. Già abbiamo le madri che dicono: no, ma quella ha fatto il cesareo, quindi non ha sofferto, dunque non è una vera madre. No, questo, cioè, sono cose che ho sentito proprio ieri. Quindi siamo ancora nel partorirai con dolore, siamo ancora nella madre sacrificale, quindi siamo ancora nella madre che appena fa un figlio butta nel cestino la donna che è, e questo uccide i figli, perché appunto fa sì che questa persona stia sempre in casa mentre noi sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di una madre che va e che viene, hanno bisogno di una madre presente ma anche assente, hanno bisogno di un padre già a 3 mesi. C'è uno studio di una psichiatra empirica, quindi che fa sperimentale, che fa cose sperimentali dell'Università di Ginevra, che si chiama Vivace de Persange, che ha dimostrato che i neonati già a 3 mesi triangolano, cioè cercano un terzo nella stanza, quindi non è solo la diade madre-bambino, ma hanno bisogno anche di un terzo. E questa cosa è veramente importante. Quindi il terzo, quindi il padre deve stare lì, deve fare pulire anche lui, no? cambiare i pannolini. Non è solo per la donna che lo deve fare, ma lo deve fare perché il bambino triangola prestissimo, 3 mesi. Allora, e un altro dato orribile, che poi chiudo, sì? È che per esempio gli nidi, gli asili e i nidi, oggi hanno una frequenza del 12% dei bambini. Quindi e tutta pochissimo. La socialità dei bambini, pochissimo. Noi siamo animali sociali, lo diceva Aristotele, ma gli studi di neurobiologia lo hanno già dimostrato. Quindi tutta la nostra socialità dei nostri bambini, ci sono bambini che vedono gli altri bambini a 6 anni,
sì, certo.
Capito? Cioè, li stiamo veramente depauperando di un aspetto di socialità che poi faranno fatica a recuperare dopo poi. E anche per questo abbiamo un crollo sull'affezione alla socialità.
Va bene, grazie mille. Aspetti che leggiamo un messaggio di un ascoltatore.
Sì, c'è Simone che conferma un po' quanto dicevamo, perché dice: quando ho fatto il liceo classico negli anni 80 con mia madre e mia nonna, con le quali vivevo, parlavo soprattutto dei collettivi politici e molto poco delle lezioni.
Esatto.
Ricordiamo agli ascoltatori che siamo fuori registro e siamo in onda con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, e con Laura Pigozzi, psicanalista. Dottor Lancini, è ancora con noi?
Certo.
Meno male.
Allora, abbiamo sentito delle cose molto interessanti. Noi siamo insegnanti, però, e quindi volevamo ricondurre un po' il discorso anche sulla scuola. E abbiamo questi minuti qui, sappiamo che non esistono ricette ed è impossibile, però qualche consiglio un po' vorremmo chiederglielo. Abbiamo parlato di fragilità adulta, abbiamo sentito
fragilità dei ragazzi e le ragazze,
la difficoltà evidentemente degli adulti di stare in relazione con i propri figli, e forse anche degli insegnanti di stare in relazione con i ragazzi, di ascoltarli, forse ascoltarli effettivamente profondamente. D'altra parte, adesso generalizziamo, però da parte degli insegnanti c'è anche talvolta la percezione che non ci sia ascolto da parte, che non ci sia, forse sia più difficile, no? Trovare da parte dei ragazzi trovare l'interesse e forse la fiducia. Allora, io dico questo e lo dico io e le mie colleghe, noi insegniamo a scuola, parliamo tanto di scuola, ci interessa stare a scuola, se no non ne parleremmo anche qui. Riteniamo che ovviamente la relazione e la fiducia sia in assoluto il primo step da fare prima di affrontare qualsiasi tipo di materia. Però mi fermo un attimo perché c'è un ascoltatore e sentiamo anche l'ascoltatore o l'ascoltatrice che cosa ci vuole dire. Pronto? Ciao, sei in onda.
Pronto, sono io.
Sei tu.
Ciao, tu.
Ciao.
Pronto. Buonasera. Mi chiamo Emiliano e telefono perché mi sembra ingiusto e lo sento da anni, dare sempre la colpa ai genitori, narcisismo e tutto quanto, ma anche i maestri, maestre, tutti quanti hanno i nostri problemi, hanno le nostre persone stesse i problemi di personalità. Perché io e mia moglie, quando avevamo i figli alle primarie, ad esempio, c'è stata raccontata la favoletta dalle maestre a inizio anno, che i ragazzi, i bambini dovevano fare i compiti da soli, cosa che noi ingenuamente abbiamo colto ben volentieri, eravamo d'accordissimo e le abbiamo fatto fare i compiti da soli, salvo che poi le stesse maestre li hanno massacrati perché ci avevano raccontato la bella favoletta che non vi preoccupate, ci pensiamo noi, ma no, devono sbagliare. Poi abbiamo scoperto che li massacravano e agli incontri successivi ci dicevano che facevano male i compiti. E abbiamo scoperto che tutti gli altri genitori, che erano un po' più svegli di noi, un po' più smaliziati, li aiutavano per forza, perché altrimenti venivano massacrati. E addirittura ci è stato detto, questo sia alle primarie che alle medie, ma fateli aiutare da qualcuno. Cioè, praticamente...
Gli stessi insegnanti dicevano una cosa e poi l'altra.
No, gli stessi insegnanti dicevano, ad esempio, in inglese, ma fateli fare le lezioni private. Fateli sbagliare, poi ci pensiamo noi, ma non avevamo capito che il pensare noi intendevano che poi usavano il manganello. Quindi perché sempre gettare sui genitori quando anche i maestri e le maestre sono narcisisti e anche loro hanno gli stessi problemi di personalità che riscontrate nei genitori?
Dottor Lancini,
perché sempre contro? Perché sempre? Come se i maestri fossero... Le maestre non avessero gli stessi problemi. Perché dire questa cosa?
Ma chiediamolo al dottor Lancini.
È facile dirlo.
Chiediamolo al dottor Lancini.
Concludo con un'altra cosa. Perché poi questa cosa non si può dire alle maestre e ai maestri. Perché sennò dopo si rivalgono sui figli. Ok? In due maniere, sì.
Dai, io devo dire, non sempre, non ovunque. È capitato.
Ho avuto due figli, sia alle primarie che alle
secondarie. Hai avuto questa esperienza.
Brutta esperienza.
Succedeva sempre questo. Succede che li colpiscono in due maniere. O li colpiscono con, additandoli, facendo cose, oppure gli danno improvvisamente dei bei voti.
Okay.
Improvvisamente il problema col genitore, che magari dice ma perché questa cosa, è risolto dandogli un bel voto.
Va bene, grazie Emiliano, grazie della testimonianza.
Grazie.
Sentiamo...
Arrivederci. Grazie. Dottor Lancini, perché?
Cosa volete? Non so se dire perché, cioè, bisognerebbe, io conosco la vostra scuola, conosco tante realtà, però bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Allora, non è mai esistito tanti adulti che pensano solo ai fatti loro. Io penso che la lettura, giustamente, di genitori, poi arrivo alla scuola, che sono su un versante, diciamo, narcisistico, iperprotettivo, è in parte ancora vera, ma è superata ampiamente dal fatto, secondo me, che siamo in una società dove non è mai esistito, io per primo, adulti, padri e madri che fanno così tanti fatti propri. In questi ultimi anni il disagio adolescenziale non è più narcisista, ma è post-narcisista, ed è proprio legato a questo, che noi siamo le nuove generazioni dicendo io ti amo tanto, ti proteggerò tanto, sarò sempre tu al fianco, e poi ognuno
pensa
invece moltissimo a se stesso. Questo è il famoso problema, cioè c'è una clausola, a patto che tu non rompa, non voglio essere volgare, che sono di radio, le scatole, cioè che tu provi tristezza, paura e rabbia. Attenzione che il discorso sostenere che oggi le nuove generazioni siano protette dagli adulti è secondo me qualche cosa che è stato ampiamente superato dal fatto che noi chiediamo loro, in parte veniva detto anche prima, no? Da Laura Pigott, ma chiediamo loro di non provare le emozioni che ci disturbano. E guardate che questo ha due ricadute diverse, perché il vuoto odierno non è i ragazzi che sono stati troppo amati, i ragazzi a cui è mancato il processo separativo dalla madre, basta, sono ragazzi che sono cresciuti nell'illusione che c'era un patto in cui invece dovevano essere se stessi a modo del papà, della mamma e della scuola italiana, che non consente di esprimere paura, tristezza e rabbia.
Un po' quello che diceva prima, no? Che avevamo...
Però è diverso dire che noi li proteggiamo a dire che loro gli chiediamo di non provare, misconoscere emozioni fondamentali. Tant'è che oggi a scuola vengono date delle note che se le avesse date la mia maestra Anna Nereo del Partito Comunista all'epoca, consigliere comunale a 100 metri da dove sto parlando adesso, quindi una traversa di Melchiorre Gioia, sarebbe stata cacciata dalla dirigente. Il bambino ha spinto la compagna. Certo, sono bambini, li metti assieme, c'è da gestire un conflitto, oggi è una tragedia perché ti arriva sì la denuncia del genitore, ma tu sei invaso la mente che quella è la violenza, come non la possono esprimere. Sulla scuola, se non lo dico a Radio Popolare non lo dico perché mi limito in giro, ma è questo. La scuola italiana è composta da 800.000 insegnanti, 1.200.000, per questo mi sento anche in imbarazzo a parlare con voi, ma va detto, 1.200.000 dipendenti, la più grande industria d'Europa come indotto, dove c'è dentro di tutto e dove il problema è perché ancora noi, anche qui lo diciamo, siamo noi dentro, devono fare i compiti, devono imparare a ripetere quello che l'insegnante sa già. Cioè noi stiamo parlando di sistemi d'apprendimento che ormai sono superati ampiamente, ma non perché dobbiamo essere moderni, interni, per cui non ha più senso interrogare i ragazzi e fargli fare i compiti.
Ma noi siamo d'accordissimo, però non è diffuso. Bisogna veramente fare una rivoluzione sociale.
Ma non la si può fare, allora diciamolo, la scuola in questo momento, in alcuni casi, come ha detto il padre, crea un disagio profondo.
Sì,
cioè la scuola italiana è uno degli ambienti che alimenta la competizione. Voi sapete che in alcune scuole dopo 13 giorni fanno passare la voglia di apprendere, ragazzi, gli danno il timbro rosso, il timbro verde, lo smile con la corona, lo smile senza, praticamente l'industria dei timbri era finita perché non ce l'ha più il catasto nelle poste.
È rinata
la scuola italiana. Cioè siamo dentro una dimensione che è fatta per gli adulti. Perché? Perché se tu tocchi questo sistema non c'è consenso, e quindi questa è la cultura per cui in questo momento la gente, ma ripeto, di ogni tipo è entusiasta, perché uno dice no, il cellulare a scuola, ma chi non è favorevole? 70% della popolazione
è
di una gravità
enorme. E spostiamo il problema. Abbiamo un altro ascoltatore. Pronto? Ci sei?
Sì, ciao.
Ciao, ci sei?
Ciao, ciao, mi chiamo Maurizio.
Ciao Maurizio.
Ho seguito solo alcuni frammenti negli ultimi minuti e devo staccarmi appena finisco la telefonata, ma dal pochissimo che ho ascoltato mi è venuta in mente una situazione assolutamente assurda vissuta con i professori di mio figlio alle scuole superiori quest'anno, e la domanda che faccio, se va a beneficio di chi ascolterà la trasmissione dopo,
sì,
è su tutti gli i maestri, maestre, professori e professoresse, quanti sono gli insegnanti e quanti sono semplicemente i lavoratori della scuola? Ripeto, quanti sono insegnanti, cioè che sanno insegnare, e quanti semplicemente sono lavoratori che giustamente, come faccio anch'io in altro campo, vanno a guadagnarsi lo stipendio.
Ma lo stai chiedendo a noi tre che siamo insegnanti, o lo stai chiedendo al dottor Lancini?
Ciao, mi chiedo al dottore che ha parlato, quanti sono insegnanti, quanti insegnano e quanti giustamente vanno a guadagnarsi lo stipendio. Salve, ciao.
Grazie. Non so, dottor Lancini, sono domande che arrivano facili.
Come si fa?
Abbiamo appena detto, vuole che dica cosa dicono i presidi, più importante, che a volte hanno a che fare con un problema che la scuola in alcuni casi è un ammortizzatore sociale, non è un posto, ma questo è uno dei temi più complicati. Ora il problema è come la cambiamo sta cultura, e io questo vorrei capire se ci stiamo rendendo conto che mentre parliamo di una società che va verso l'intelligenza artificiale, che peraltro usano in tutte le università, io insegno in due università, tutti i docenti usano l'intelligenza artificiale, cioè com'è possibile che dei ragazzi nel 2025-26 dopo Cristo, anche quest'anno, non faranno una prova all'esame di maturità con l'intelligenza artificiale? E quando tre ragazzi, guardate, devo dire, tre ragazzi hanno detto, scusate, noi non ci, perché poi il problema qual è, lo sapete meglio di me, che i ragazzi se ne vanno da scuola, cioè oggi è stato detto, non è che contestano, si ritirano, si suicidano, vanno via, si sottraggono. Tre ragazzi hanno fatto una sorta di obiezione di coscienza. Ho letto articoli che dicevano, l'ESA maestà la scuola, tu alla maturità ti devi sottomettere. Ma cosa deve fare oggi un ragazzo per esprimere un minimo di dissenso su un'esperienza?
No, ma infatti, tutto
cioè, non è
assurdo.
Che deve disperdersi per far felici gli adulti, va lì e gli dice, non mi piace. A questo punto si fa la 27ª riforma della maturità, che non è una riforma, per bocciare chi non osa rispondere all'esame di maturità.
Sì.
Ma dottoressa Pigozzi, secondo lei una cura possibile? Non abbiamo ricette facili, lo sappiamo, tentativi di cura.
Ah, proprio in due minuti,
sì,
però ce
come
lo deve dire.
Come si fa a migliorare le esperienze di Emiliano, Maurizio?
Io le posso dire questo, perché qua non c'è niente di superato e c'è tutto ancora da costruire. Che quando arrivano a scuola i giochi sono già fatti, ampiamente fatti. Quindi quando arrivano a scuola voi vi trovate delle situazioni che, come dire, su cui è molto difficile intervenire, perché noi possiamo dire della scuola qualunque cosa, la scuola è sempre migliorabile, come la democrazia, no, ma intanto teniamoci quella che abbiamo. E ieri sentivo al Festival della Mente una collega filosofa che diceva: guardate che quando i nostri ragazzi italiani, filosofa che lavora a Parigi, quando i nostri ragazzi italiani arrivano qua sono tutti dementi, perché che ne diciamo della nostra scuola, comunque è sempre, ha quella marcia in più, o forse siamo noi italiani che abbiamo quella marcia in più. Comunque, quando arrivano a scuola i giochi sono già fatti, noi abbiamo i ragazzi che sono, come dire, che rispondono a delle memorie precoci, memorie prima ancora che arrivi il linguaggio. Noi abbiamo questi rapporti prenatali e postnatali che devono essere, ripeto, triangolati, non basta la madre, dovremmo rivedere tutta la nostra psicologia della diade. Abbiamo questi bambini che è lì che, come dire, fondano il loro stato dell'essere, permettetemi di essere un po' filosofa, fondano lì, cioè la pulsionalità, il sistema limbico, la capacità di sentire, l'emotività, le emozioni di cui ci si occupa, ci si riempie la bocca. Vogliamo anche fare anche a scuola tutto dei corsi sulle emozioni, non sappiamo neanche che le emozioni non sono le pulsioni. Le pulsioni sono sgangherate, le emozioni sono qualcosa che nasce con il rapporto con l'altro, ma a volte questo rapporto con l'altro non è che è dato da sé. Cioè, è vero che noi siamo tendenzialmente esseri sociali, ma non è dato da sé. E allora, quando arrivano a scuola, ragazzi, i giochi sono molto fatti. Allora, la scuola può, come dire, sottolineare, sostenere, spostare, aiutare, ma il fondamento della persona si è molto già giocato. E allora, ripeto, mandiamoli a scuola presto, quindi c'era stato un politico che aveva proposto l'asilo obbligatorio, naturalmente una proposta che è stata assolutamente incendiata, però non era una proposta, brutta proposta dal punto di vista della psicanalisi, della psicanalista che sono, non era una brutta proposta. E quindi, insomma, bisogna far sì che quando i giochi si fanno, e cioè in casa, le famiglie sappiano che si gioca prima che si arrivi a scuola.
Perfetto, fermiamo qua. Così. La fermiamo su quest'ultima frase, che così ce la ricordiamo. No, ci spiace, ma siamo veramente in chiusura, abbiamo pochi minuti e vi richiameremo per parlare di buone pratiche a scuola. Non so, noi proviamo a spostare magari un'altra volta se potrete, se avete voglia. E siete stati gentilissimi,
graziosi, grazie infinite
e vi salutiamo.
Grazie mille.
Buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera.
Grazie. Arrivederci. Abbiamo avuto con noi Laura Pigozzi, psicanalista, e Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente del Minotauro. E abbiamo chiuso un po' velocemente perché poi qui aumentavano
le tematiche sono tanti.
Ci piacerebbe sentire tanto delle esperienze degli ascoltatori. Speriamo che ce ne sia qualcuna anche un po' positiva. Noi siamo qui a parlare di scuola, certo. E poi ci sta che, come dire, emergano e che vengano fuori tutte le esperienze negative. Allora, noi ci ascoltiamo, direi, un pezzettino di Futura di Lucio Dalla e poi sentiamo un genitore, una genitrice.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani.
Siamo Siamo di nuovo in onda, fuori registro, Voci dai banchi di scuola, e stiamo parlando dei rapporti tra scuola e famiglia. Abbiamo sentito due psicanalisti e
una psicoanalista e uno psicologo.
Psicologo, anche psicoterapeuta.
Anche psicoterapeuta.
Laura Pigozzi e Matteo Lancini, sono emersi centinaia di
tematiche importanti.
Importanti e ovviamente non risolvibili in 40 minuti di trasmissione, però insomma...
Un orizzonte a cui tendere.
Diciamo un orizzonte a cui tendere. Abbiamo in linea con noi adesso Cristina Tarantola e l'abbiamo chiamata in quanto genitrice. Cristina, ci sei?
Sì, ci sono. Buonasera,
buonasera
a tutti e a tutti.
Buonasera. Posso darti del tu, ho dato del lei
sì,
prima.
Ci
adesso
del
ci diamo del tu, direi
esatto.
Che è più facile. Allora, Cristina, ascolta. Una domanda facile facile.
Sì.
Basandoti sulla tua esperienza di genitrice, come descriveresti il tuo rapporto con la scuola? Puoi anche usare dell'aggettivazione.
Sì, collaborativo, conflittuale, trasparente, opaco.
Allora, dividiamolo in cicli di studi.
Ok.
Okay.
Per cui primaria e primo e secondaria di primo grado assolutamente collaborativi, assolutamente rapporti fantastici. Quando sono iniziate le superiori, ecco lì magari molto molto meno, perché si innescano dei meccanismi strani per cui da una parte trovi dei genitori estremamente competitivi.
Cioè dei genitori competitivi rispetto ai figli?
Rispetto ai figli, sì, assolutamente, che a quel punto fomentano la competizione anche nella classe, ovviamente. E di conseguenza anche i docenti si sentono autorizzati a portare avanti questa competizione.
Quindi abbiamo una terza esperienza negativa, però se non altro abbiamo cambiato ordine
però,
di scuola.
Sì, diciamo che parliamo delle superiori.
Okay.
No, parliamo delle superiori dove sostanzialmente, questo è il mio pensiero, i genitori dovrebbero fare non uno ma 10 passi indietro, perché i ragazzi dovrebbero poi gestirsela un po' da soli.
Ma quindi
cioè,
allora
io ci sono,
la
percepisci? Se hai bisogno ci sono. Sì,
sì,
la percepisco l'invadenza dei genitori. Sì,
la diciamo l'ingerenza delle famiglie, quindi
sì.
Anche un genitore
sì,
stesso.
Assolutamente, sì. E la trovo dannosissima.
Quindi
questo
è un problema.
A qualsiasi livello scolastico, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, a maggior ragione quando i ragazzi ormai sono verso la maggiore età,
verso l'età adulta, certo.
Sì, insomma, devono anche imparare loro stessi a cavarsela da soli. Il genitore può supportare, ma non può essere la struttura.
Certo. Ovvio.
Cioè, si devono aiutare i figli a strutturarsi, ma sono i figli che devono parlare, farsi sentire con i docenti, con la scuola, questo ovviamente in una secondaria di secondo grado.
Senti, ma ormai appunto tu hai due figli alle superiori, quindi
sì.
Qualche idea e quando eri genitrice delle scuole primarie e secondarie del primo grado, hai collaborato, insomma, avevi i rapporti,
sì.
Hai detto
molto collaborativi
molto
con la scuola. Sì,
quindi,
sì, assolutamente, ma
scusami, secondo
ma comunque
te...
c'erano lo stesso genitori invadenti.
L'ingerenza si respira.
Esatto, ma secondo te esistono dei comportamenti concreti? Cioè possiamo, non lo so, ipotizzare dei consigli, qualcosa che potrebbe davvero aiutare a costruire questa alleanza necessaria tra scuola e famiglia, dove in alcune scuole c'è, adesso noi ovviamente dobbiamo generalizzare, e in alcune scuole c'è, e in alcune situazioni c'è, in alcune scuole evidentemente fatica di più. Secondo te esistono?
Sì, allora, secondo me bisogna intanto dare piena fiducia ai docenti
Certo.
E al dirigente scolastico. Se c'è un problema grave, si va, come dire, per le strade istituzionali, quindi si va a parlare con il docente, altrimenti si va a parlare con il dirigente scolastico, però l'importante è dare fiducia, ma darla non per un giorno o due giorni, cioè bisogna costruirla insieme. Se i ragazzi non sentono che il genitore ha fiducia nel corpo docente, a loro volta ne avranno meno.
Certo, certo. Sì. Quindi diciamo che sono dei comportamenti bilaterali, ovviamente, però
assolutamente.
Il genitore inevitabilmente influisce sull'atteggiamento del figlio.
Sì, soprattutto il genitore dovrebbe capire che l'errore non è un fallimento.
Certo.
Cioè, ci sta la caduta.
Certo.
Invece a noi genitori in generale, adesso anche a me fa questo effetto, il fallimento ci paralizza.
Eh sì,
e trasferiamo questo modo di sentire sui figli.
Dovremmo imparare tanto, sono dei temi talmente caldi che bisognerebbe veramente un po' fermarsi a scuola, parlarne tra colleghi, parlarne con i genitori, insomma è complicato, perché abbiamo sentito adesso Cristina diceva l'esperienza negativa, ora ci arrivano dei messaggi che sono tutti negativi, per esempio Davide, Chiara, cosa scrive?
Sì, Davide ci racconta di aver conseguito il diploma per geometri nel 1992, non ha lavorato come geometra, comunque si rende conto di non aver avuto una formazione di base.
E né aver avuto senso critico, ci stanno arrivando, è curioso perché davvero tutte le testimonianze, che va benissimo, che ci arrivano, però sono tendenzialmente negative.
E nessuno può dare almeno una positiva.
Però, dirti che l'importante anche nella scuola superiore di secondo grado è ascoltare i figli, ma ascoltarli sul serio, cioè non con il paraocchi, concentrati sulla propria idea e portando avanti la propria idea, ascoltare quello che dicono. Se la scuola dove sono non va bene, si deve cambiare, punto, fine.
Certo.
Cioè, è inutile insistere.
Certo. Va bene, Cristina, ti ringraziamo tantissimo, siamo veramente in chiusura.
Sì. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi. Buona serata.
Grazie, buona serata.
E insomma, temi veramente complessi. Vabbè, non so, troveremo il modo per parlarne.
Sì, per svilupparlo, anche perché sembra che qui ci sia un'accusa reciproca. La scuola accusa la famiglia accusa la scuola, e qua non se ne esce.
Non se ne esce, e forse bisognerebbe
sospendere il giudizio. E
per ora
per tutti.
E va bene, e noi ci sentiamo, ci lasciamo con Cat Stevens, Father and Son, e ci sentiamo settimana prossima, martedì alle 8:30, fuori registro. I am old but unhappy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same. Same old